As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Saluto a tutti, carissimi ascoltatori di Fantascientificast. Parliamo di Oppenheimer, l'ultima fatica cinematografica del grande regista Christopher Nolan. E parleremo anche di lui, non soltanto del film. Io sono Giacomo Lucarini, per chi non mi conoscesse sono una persona che viene proprio dal mondo del cinema, per studio, per lavoro. Mi sono occupato per anni e anni e anni sia di scrittura che di promozione che di marketing di film, oltre ad averlo studiato, tra le altre cose, all'università. E questo per dire che sono una persona un po' puntigliosa, forse anche ultra critica, ma ecco, come dire, ci tengo a farvi sapere che questa non sarà né una recensione accecata dall'amore per Christopher Nolan, né accecata dalle critiche, perché Christopher Nolan, ci tengo molto a specificarlo, ma se voi siete, insomma, ascoltatori di Fantascientificast sarete decisamente sensibili su questi temi, è un regista che divide, come si direbbe oggi, polarizza l'opinione pubblica e quella dei cinefili, ma anche quella del pubblico, diciamo così, generalista, perché Nolan ormai è davvero un maestro del cinema, viene considerato un maestro del cinema, viene spesso paragonato a Stanley Kubrick, una cosa che forse alcuni di voi già solo a sentirla dire ha fatto accapponare la pelle, però devo dire che quanto ad ambizioni, quanto a puntigliosità, precisione nella messa in scena e anche personalità, perché ovviamente oggi i film si creano e si vendono e raggiungono tante persone anche con questo, la personalità. Oppenheimer è decisamente un film con una grande personalità, ha un'importanza, direi, molto molto specifica, quello di essere in particolare un film non molto nolaniano, essendo in realtà nolaniano nel midollo. Ora vi spiego meglio che cosa significa. Christopher Nolan è un regista che spesso ha fatto della fantascienza la sua ragion d'essere, tant'è vero che i suoi film più riusciti sfondano nella fantascienza in qualche modo, no? Tutti vi ricorderete la figura e la centralità poi di Tesla per quanto riguarda uno dei suoi film più amati, The Prestige, ma poi abbiamo Interstellar, che è sicuramente uno dei suoi migliori, dove, no, chiese anche l'aiuto e la consulenza di un grandissimo come Kip Thorne per avere comunque il più possibile veridicità, anche se, ecco, nel suo essere molto rigoroso, il regista inglese spesso indulge, no, in spiegoni, spiegazioni, tant'è vero che gran parte della critica, quella molto più brava di me, che ci ha scritto libri, eccetera, dice spesso che i suoi film sono dei dispositivi a orologeria dove ti viene introdotto l'argomento e le regole del gioco, cioè la prima ora alle volte è molto espositiva, molto spiegonica, fatemi usare questo neologismo, per farti entrare, farti capire e far capire a tutti. A me piace molto dire, no, se un film riescono a capirlo anche i miei genitori, e non lo dico con spregio, dico perché i miei genitori sono persone il cui massimo della cinematografia è un film italiano divertente con Silvio Orlando, questo è il loro standard. Però se riescono a vedere, capire, apprezzare ed emozionarsi con un film di Nolan, vuol dire che è riuscito nel suo intento. Non sempre ci riesce Nolan col pubblico generalista, comunque attirare gente in sala, e i risultati economici anche di un film come Oppenheimer, che può sembrare respingente all'inizio, insomma, per i temi trattati, per la lunghezza, per, insomma, il fatto che ti dà un po' di timore reverenziale, no? Parliamo della storia dello scienziato che ha creato la bomba atomica e i suoi dubbi etico-morali, insomma, è una cosa abbastanza grossa. Il fatto che Nolan riesca a trasformare tutto questo in un grande spettacolone e in un hype, quindi in un'attesa galattica, gli va riconosciuto assolutamente come merito. Quindi pochi registi davvero al giorno d'oggi possono vantare le capacità di Christopher Nolan di fondere anche l'arte del racconto al marketing e l'ambizione. Poi è chiaro, se si parla anche di registi che vanno nei festival, questo è un altro paio di maniche, però il cinema come arte popolare e la fantascienza, la scienza e la fantascienza come generi popolari, è molto importante che diventino centrali nel dibattito, e il fatto che Oppenheimer sia diventato il principale contendente di un film altamente popolare, generalista e giocattoloso come Barbie, la dice lunga. Ci poteva riuscire solo Christopher Nolan. Quindi, risultati economici stragalattici, nel momento in cui parlo siamo veramente al limite del miliardo di dollari di incasso per un film che è costato credo più o meno 100 milioni, ma non è neanche questo che conta il fatto che un film del genere arriva, anche spinto da fattori esterni, a tantissime persone e insomma, se riesce a far girare le rotelle del cervello anche solo a uno spettatore in più, è una cosa importantissima. Quindi Oppenheimer è un'opera audace, è un'opera profonda che spinge anche gli spettatori a riflettere su questioni che vanno ben oltre la semplice trama e il racconto di un pezzo di storia, in parte romanzata, in parte no, perché la storia di Oppenheimer è veramente folle, galattica, e il film, questo ve lo dico subito, a costo di sembrare snob e di essere sfottuto su pagine Facebook tipo il cinefilo nell'era dell'internet, ve lo dico, cioè il film di Nolan, per quanto fantastico, non riesce a racchiudere tutto quello che è il vissuto e la complessità di un uomo come Robert J. Oppenheimer. Cioè, leggetevi, davvero, io ho fatto l'errore di leggere nei mesi precedenti il libro American Prometheus, che da noi si intitola semplicemente Oppenheimer, che è un librone scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin, ed è un libro, cioè io leggo molti memoir, ricostruzioni storiche, biografie, è letteralmente, e non me lo aspettavo, uno dei libri più appassionanti, più coinvolgenti, più incredibilmente dettagliati nel ricostruire la figura complessa di una persona. Cioè non bastano 600-700 pagine per rendervi quello che è stato Robert J. Oppenheimer. Quindi va benissimo il film, in 3 ore era anche molto difficile volerci infilare tutto quello che Christopher Nolan ha cercato di infilarci, era un po' un'impresa impossibile, infatti comunque un po' di critiche gliele faremo a sto film, però è un film che segnerà l'anno sicuramente, il decennio pure, e solo il tempo ci dirà se davvero diventerà una delle migliori opere mai fatte per quanto riguarda la scienza, perché in questo caso ovviamente gli elementi fantascientifici non ci sono, però ecco, un film davvero davvero da vedere, ecco, è encomiabile. Dunque, non è solo un film. Per essere molto banali potrei dire che è davvero un'esperienza. Io l'ho visto 2 volte, l'ho visto in lingua originale, l'ho visto in italiano, prima in italiano poi in lingua originale, ho visto persone letteralmente rapite dallo schermo, al di là poi anche delle solite persone che si distraggono, ma insomma l'importante era portarle in sala, no? Ma ho visto tante persone molto prese e molto prese dalla discussione fuori dal cinema, una cosa che in Italia forse non si vedeva da tanto tempo, cioè discutere proprio anche dei dilemmi morali che il film Oppenheimer e la figura di Oppenheimer mettono sul piatto. Dunque, è un viaggio davvero vertiginoso questo film, attraverso la storia, la scienza, la morale, l'animo umano, i rapporti umani, i tradimenti, la paranoia, le stupidità che alle volte condizionano aspetti fondamentali per la storia umana come la politica e la società. No, ovviamente qui si parla di periodi della persecuzione, poi del maccartismo, della persecuzione anche di persone che, diciamo, avevano espresso simpatie, ma anche alle volte semplicemente delle posizioni morali eticamente condivisibili, quindi al di là delle posizioni politiche, delle tessere di partito, dei paraocchi, delle quadrature, ecco, è veramente una pagina americana abbastanza esecrabile, l'abbiamo visto milioni di volte per tanti film, no? Tanti sceneggiatori anche a Hollywood, ma anche tanti scienziati, intellettuali ne hanno fatto le spese. Chi era più o meno, diciamo, militante, però Oppenheimer, che nel film questo non si vede, nel libro si vede molto di più, nella sua crescita, nei primi anni di formazione, quando era ragazzino, quindi nel film ovviamente è stato tolto, però ha avuto un'impostazione davvero di scuola morale tipicamente ebraica, quindi anche proprio una scuola di pensiero che ti preparava ad aspettarti e a lavorare nella società per fare in modo che la società rispecchiasse quello che tu volevi che fosse il mondo, no? Una cosa anche molto idealista. E Oppenheimer, con tutti i suoi le sue debolezze, le sue fragilità anche di personalità che si vedono anche nel film, è stato comunque una persona che ha avuto diversi problemi, come si vede molto bene, Nolan lo sottolinea molto bene, era una persona prettamente teorica, non aveva manualità, persino nella matematica non era particolarmente bravo, però era un visionario, era una persona che ha questa visionarietà, e il film lo traduce abbastanza bene, fa corrispondere una rigidità, diciamo, etica e idealista, molto particolare. Ecco, Nolan è un regista che non si accontenta mai, ha un'ambizione sconfinata e anche qui raggiunge delle vette particolari, no? C'è stato molto battage sull'esplosione atomica ricreata senza effetti digitali, poi gli effetti digitali qualcuno c'è, però voglio dire è davvero bello, tanto che però quando arrivi all'esplosione atomica, senza fare spoiler, c'è un'esplosione, è quasi anticlimatica, però rende benissimo, cioè questo è uno delle vette più alte a livello di messa in scena, a livello emotivo, a livello di tensione, una roba che forse Nolan non era mai arrivato a fare, con pochi elementi e tutta la costruzione di semplici elementi della messa in scena riesce a tenerti davvero ancorato alla poltroncina del cinema in una maniera mai arrivata. Quindi Nolan poi non si ferma, no? Va oltre la semplice narrazione storica, intreccia temi universali, insomma, come responsabilità, potere, tradimento, amore. Va detto che al di là di un cast eccezionale, che forse è la cosa più facile da lodare, è la cosa più semplice, insomma, perché è sotto gli occhi di tutti, è un cast ricchissimo. Poi abbiamo questo Cillian Murphy, il protagonista, l'attore protagonista, che è ovviamente da decenni un grande protagonista, anche caratterista, cioè per chi come noi magari lo segue da 28 giorni dopo, no? Vi ricorderete, grande classico moderno della fantascienza, ma ha fatto anche Sunshine, ha fatto, cioè, tantissimi film dove è stato un protagonista anche della fantascienza, dei film di scienza, un afficionado di Christopher Nolan, ha partecipato a tanti suoi film in figure secondarie o comunque di villain, da Batman Begins a... Inception, Dunkirk, insomma, ne ha fatte diverse. Stavolta finalmente passa dalla parte, diciamo, in primo piano della macchina da presa e rivela, beh, le sue doti attoriali, che francamente le ha sempre dimostrate, ma qui domina la scena in una maniera meravigliosa, anche, se vogliamo, indisponente, perché col suo sguardo alle volte fisso, vitreo, rende davvero benissimo e ti mette quasi in soggezione, ti mette quasi a disagio, e questo è fantastico perché ti esprime davvero dei sentimenti latenti che non vengono esplicitati, e sono lì davvero sulla parte attoriale c'è poco da dire. Abbiamo Emily Blunt, abbiamo Florence Pugh, le due figure femminili principali, poi ci farò un piccolo appunto anche su questo. Poi abbiamo Matt Damon, altri 3000 attori. Ecco, se devo fare una critica forse sulla parte che riguarda le performance attoriali, bisogna dire che Oppenheimer come film un pochino a un certo punto soffre quasi un eccesso di volti noti, cioè molti personaggi, ma principalmente gli attori, sembrano quasi essere lì per timbrare il cartellino e essere stati utilizzati per differenziare i personaggi, che stringi per la gran parte del pubblico, sono indistinguibili, e non c'è una reale profondità aggiunta alla storia. E vedi Rami Malek, vedi Casey Affleck, che al di là magari della bravura che mettono in campo, sembrano veramente dei attori molto noti, messi lì solo perché il loro volto dà il carattere al personaggio, che poi è un personaggio che compare una o due volte, fa una cosa che è molto importante, ma non c'è costruzione, non c'è progressione drammatica, è un mettiamo lì questo episodio perché deve esserci, ok? Dunque, qualche critica a questo film che, come detto, è importante, emozionante, veramente, veramente da vedere. Allora, Christopher Nolan come regista non si discute, come sceneggiatore forse un pochino si può discutere, non soltanto per questa cosa che ho detto dell'affollamento, ma perché ha questa tendenza alle volte a voler scrivere tutto da solo, e qui ha sceneggiato tutto da solo, e forse quando aveva accanto il fratello, per fare un esempio, magari riusciva a smussare gli angoli, insomma, come si dice, quattro occhi sono meglio di due, e magari due penne sono meglio di una, tre penne magari sono ancora meglio, no? Dunque, ma tante cose in questo film sono raccontate e non mostrate, ok? Che è un peccato mortale, ve lo diranno tutte le scuole di scrittura alla prima lezione. Cioè, quelle che fanno capo all'essenza di alcuni protagonisti, alla loro tridimensionalità, vedi anche Oppenheimer, cioè alle volte alcuni aspetti della sua personalità vengono raccontati anche dagli altri, e alla fine magari è appena accennato, a malapena messo in scena, eppure sono cose importantissime nell'economia della storia. Quindi lo show don't tell in questo caso è molto importante, mostra, non raccontare. Non me la sento di criticare chi dice che il film è molto verboso, tanto verboso, perché al di là della necessità di farlo su alcune cose, su altre magari potevi far vedere invece di raccontare. Inoltre, il montaggio in alcuni frangenti è un pochino frammentato, un pochino convulso, senza che ce ne sia neppure particolare necessità, cioè sembra quasi un invito a fare dei TikTok, ho scritto da qualche parte, no? Che va bene, per carità, tiene alto il ritmo, però sembra un po' uscire dal seminato, ok? Per quanto mi riguarda, parere qui squisitamente personale, una recensione è sempre squisitamente personale, mi è sembrato, alla fine della visione, di aver assistito, no, un po' a tre episodi di una docufiction di altissima scuola e di lusso, un po' tagliati e incollati insieme per formare questo film di 3 ore, dove tra l'altro c'è un po' questo confusionario fare avanti e indietro tra flashback e flash forward, che alcune volte funzionano, in altre forse un po' meno. Christopher Nolan non è Paul Thomas Anderson, non è neanche Martin Scorsese, il film non è Casino e non è JFK di Oliver Stone, che a livello di scrittura forse era un po' più solido, e quindi è sembrato appunto che Nolan abbia voluto cercare di infilare tutto il possibile in un'unica opera, forse a sfiorare anche il troppo, no? Giusto per enumerare: la politica, i traumi, l'amore, la bomba, la famiglia, la professione, i colleghi, l'attivismo, le invidie, il processo, l'escapismo, un coprotagonista ingombrante come lo Strauss di Robert Downey Jr., altro volto e attore che qui comunque ha molto spazio e davvero fa benissimo da contraltare a Cillian Murphy e alla figura di Oppenheimer. E comunque sono state lasciate fuori molte informazioni e tanti episodi importantissimi per comprendere l'Oppenheimer uomo e scienziato. È per questo che dico, chi di voi è interessato e ha anche un monte ore non indifferente da dedicare alla lettura, però vi assicuro, ne vale la pena. American Prometheus, cioè Oppenheimer, di Kay Bird e Martin J. Sherwin, è il libro che dovete leggere. Se leggete un solo libro all'anno, leggete questo, perché davvero è fantastico. Dunque, al di là di queste critiche, ne voglio fare anche un'altra, che magari potrà fare inalberare molti miei colleghi uomini, però io lo dico sempre come battuta, e molti l'hanno fatta anche oltreoceano come battuta, cioè che Christopher Nolan ha sempre protagonisti uomini, spesso ben vestiti, e ha delle difficoltà a far interagire le figure femminili, ok? Quindi io ho scritto, no? Anche questa volta è riuscito a scrivere e girare un film dove nessun personaggio femminile ha una conversazione con un'altra donna, ok? Però bisogna dargli atto che almeno in questo film si è risparmiato il cavallo di battaglia della moglie morta, no? Il protagonista con la moglie morta, o comunque personaggi importanti con mogli morte, che ci sono in Memento, Inception, The Prestige, The Dark Knight, Interstellar. Cioè, questo cliché dove qualcuno ha fatto la battuta: io se fossi la moglie di Christopher Nolan mi farei due domande e un'assicurazione sulla vita o un investigatore privato, però fa un po' ridere, no? Vabbè, questo è. Poi magari in un film ambientato negli anni 40 e 50 non ci si poteva aspettare granché, però le figure femminili ci sono, per carità. Poi Emily Blunt, ripeto, e Florence Pugh interpretano due personaggi molto complessi, molto profondi, molto sfaccettati, e in particolare la Blunt, che ha più screen time, ha più spazio sullo schermo, ma comunque bisogna dire che stavolta, anche se non passa il test del dialogo tra due donne che non parlino di un uomo, le figure femminili sono davvero molto centrali, molto centrate, molto importanti, molto sviluppate, ben approfondite. Dunque, credo che al di là della trama e delle performance, ciò che rende Oppenheimer un film davvero eccezionale è la capacità di spingere gli spettatori a riflettere. Christopher Nolan non si limita a raccontare una storia, fa domande profonde sul ruolo della scienza nella società, sull'ambiguità morale, sulla responsabilità che deriva dalle nostre azioni, e in questa epoca, dominata dalla tecnologia, dalla scienza, dall'innovazione, insomma tutto quello che ci circonda ogni giorno sembra che salti fuori qualcosa di nuovo e di sconvolgente, Oppenheimer ricorda che la scienza, il progresso, l'innovazione hanno un prezzo e che le decisioni che le singole persone prendono oggi possono avere conseguenze devastanti per il futuro, anche nella misura in cui queste decisioni e creazioni vengono consegnate nelle mani di poteri superiori che si fanno pochi scrupoli. E il film comunque ha ricevuto anche qualche critica per il fatto che sì, accenna alla caduta della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, ma non è che spinga il pedale sul farti vedere davvero le conseguenze devastanti, anche se è vero che abbiamo insomma avuto 50 anni, anzi di più, 70 anni di opere che hanno parlato e hanno fatto vedere e hanno mostrato anche in tutta la loro brutalità le conseguenze dirette e indirette della caduta delle bombe atomiche. Dunque, Oppenheimer merita di essere visto, sicuramente. Visto, rivisto, rivisto e rivisto. Nonostante alcune sbavature, è un'opera che ci sfida, ci emoziona, ci ispira, è un vero promemoria del potere del cinema, del potere di farci riflettere, di spingerci a guardare oltre la superficie, di confrontarci con le profonde questioni morali e filosofiche che definiscono la scienza e anche l'esistenza umana. Quindi, in un mondo sempre più complesso e connesso e interconnesso, un film come Oppenheimer ci offre un momento spettacolare di riflessione su dove stiamo andando, su chi vogliamo diventare e su quello che è successo, e magari la storia sarebbe meglio non ripeterla, anche e soprattutto perché ci dà delle lezioni importanti. È un film che, come la bomba atomica stessa, non può essere ignorato. Grazie per avermi ascoltato, grazie per aver ascoltato questo episodio di Fantascientificast. Io ringrazio per lo spazio che mi è stato concesso, sono Giacomo Lucarini, ci tengo moltissimo alla tua opinione, e quindi se volete scrivermi mi trovate come Giacomo Lucarini o chiocciola Jack Lucarini dappertutto, da Facebook a Instagram a TikTok a X o Twitter che dir si voglia, e quindi se volete scrivermi, insultarmi, lanciarmi frutta, ortaggi o darmi una pacca sulla spalla virtuale, sono qui per voi. Grazie e alla prossima.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.